Dunque, buonasera. Allora, siamo arrivati alla fine, insomma, intendo nel senso duplice ma non triplice, cioè sia delle nostre tre letture di Einstein che del festival, quindi possiamo continuare quanto vogliamo, perché intanto ormai non c'è più nessuno che deve intervenire, domani si può dormire a lungo. E vi ricorderete, o meglio, coloro che ci sono stati si ricorderanno delle due serate precedenti. Nella prima abbiamo parlato della relatività, abbiamo visto come Einstein avesse cambiato, abbia cambiato, o avrebbe dovuto perlomeno, anche perché poi queste cose sono difficili da introiettare, quindi ci vuole sempre molto tempo prima che le idee scientifiche arrivino a far parte del sapere della gente comune, cioè di noi. Comunque dicevo, come Einstein abbia cambiato la nozione di tempo, il tempo che veniva considerato da Newton e anche prima un qualche cosa di assoluto, una specie di contenitore in cui tutte le cose avvenivano simultaneamente una dietro l'altra, dal 1905 non è più considerato così, deve essere considerato come un qualche cosa di relativo a un osservatore. Ciascuno di noi ha un suo orologio, non soltanto nel senso letterale della cosa, ma anche nel senso fisico, e il nostro orologio dipende, la velocità a cui va questo nostro orologio, dipende dal nostro stato di moto. La nozione di simultaneità, anch'essa non è più assoluta, bensì è relativa. Eventi che appaiono simultanei a un osservatore possono non apparire più simultanei a osservatori diversi in moto rispetto a quelli, e così via. Ieri abbiamo parlato della meccanica quantistica, e anche qui ci siamo accorti che, a parte i risultati tecnici, il fatto di considerare per esempio la realtà a livello microscopico come composta di due nature, allo stesso tempo corpuscolare e ondulatoria, però dicevo, oltre a questi risultati tecnici c'è stato questo paradosso che Einstein trovò nel 1935-36, che fu pubblicato insieme a quegli altri due signori, il cui nome cominciava con P e con R, che quindi per questo viene conosciuto e noto come paradosso EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. Dicevo, come da questo paradosso in realtà derivino delle conseguenze metafisiche fondamentali su come dobbiamo considerare il nostro mondo. Abbiamo visto che ci sono tre principi: il principio di separabilità, il fatto che noi immaginiamo, percepiamo il mondo come fatto di oggetti separati tra loro, il principio di realtà, il fatto che questi oggetti separati fra loro abbiano delle proprietà che sono reali nel senso tecnico, che le si possono percepire, si possono misurare senza interferire con esse. E poi il principio di località, cioè il fatto che eventi che possono in qualche modo incidere uno sull'altro devono essere vicini, non possono essere troppo lontani, in particolare non possono essere più lontani di quanto la luce impiegherebbe per andare da uno all'altro. E questi tre principi, ci siamo accorti, sono incompatibili fra loro. Non da un punto di vista astratto, infatti il fatto stesso che siano stati considerati fondamentali per la visione del mondo fino al 1936, e anzi addirittura fino al 1980, perché prima non c'erano le conferme sperimentali per l'appunto di questo fatto, dicevo, questi tre principi in linea di teorica potrebbero convivere, essere complementari uno all'altro. Però gli esperimenti di Aspect a partire dal 1982 ci fanno vedere che così non è, e il modo in cui ce lo fanno vedere è proprio attraverso questo paradosso che Einstein inventò. E quindi oggi la nostra visione del mondo deve essere una visione che lascia cadere almeno uno di questi tre presupposti, cioè o non crediamo nel principio di località, cioè immaginiamo che sia possibile avere delle azioni istantanee a distanza. Questo però nessuno lo fa oggi, perché significherebbe andare contro l'altra grande teoria di Einstein, cioè contro la teoria della relatività, e allora rimangono soltanto due alternative. O non crediamo nel principio di separabilità, e allora non possiamo più immaginare che il mondo sia fatto di oggetti separati uno dall'altro, bensì dobbiamo credere che il mondo sia fatto di un tutto unico, e quindi dobbiamo abbracciare una visione olistica che non appartiene alla nostra filosofia, appartiene più a una filosofia o a filosofie di tipo orientale o orientaleggiante. Oppure, se non ci piace questa soluzione, cioè di evitare il principio di separabilità finendo nelle braccia dell'olismo, dobbiamo evitare l'altro, il principio di realtà, cioè credere che la realtà è qualcosa che ha a che fare con gli oggetti macroscopici del mondo che ci circonda, ma non con gli oggetti microscopici, cioè che stranamente il mondo è costituito di oggetti reali, naturalmente, che hanno proprietà reali, però questi oggetti sono fatti di costituenti atomiche o subatomiche che invece una realtà non ce l'hanno, cioè la realtà in qualche modo è un principio emergente, così come d'altra parte lo è, abbiamo detto, ad esempio, il colore. Questa naturalmente di nuovo non è una soluzione indolore, né in un caso né nell'altro, né abbracciare l'olismo, né rifiutare il realismo sono soluzioni facili da adottare. Però, insomma, dobbiamo abituarci a quest'idea, il fatto che gli esperimenti hanno effettivamente portato la fisica in questa direzione. Questa sera invece parleremo di un altro Einstein, cioè non l'Einstein relativista, non l'Einstein meccanico quantista, bensì l'Einstein uomo, cioè colui che in realtà pensava, come tutti noi pensiamo, alla vita, ai sentimenti, alla politica, all'educazione, eccetera, e aveva le sue opinioni. Uno si può chiedere che cosa importano le opinioni di uno scienziato su questi argomenti, e in effetti la domanda non è peregrina, perché noi siamo spesso abituati a fare appello, troppo spesso, al principio di autorità. Il fatto che un attore sia famoso, un presentatore sia famoso, poi automaticamente lo rende adatto a dirci se un prosciutto o una televisione sono buone, no? Questo non è un argomento particolarmente significativo, però nel caso di persone come Einstein, che non sono né attori né presentatori, anche se Einstein un po' dell'attore ce l'aveva, perché naturalmente il suo modo di comportarsi era molto mediatico, non è un caso, credo, che sia diventato poi così beniamino per l'appunto del pubblico. Dicevo, nel caso di Einstein forse chiedersi quali erano le sue opinioni su cose che ci coinvolgono quotidianamente può essere interessante, perché sono le opinioni di una persona che ha pensato profondamente, che ha dimostrato in altri campi di avere un'intelligenza e una profondità diverse dalla nostra, molto maggiori, e quindi può essere istruttivo in qualche modo. Però questa sera appunto vorrei dire, le cose che leggeremo sono sue opinioni, che noi possiamo accettare oppure no, perché non fanno parte naturalmente dei risultati scientifici. Ora, Einstein, vi dicevo, è diventato famosissimo, addirittura riceveva lettere da tutto il mondo, che qui ho portato un florilegio degli indirizzi, non tutti sapevano dove viveva, ma evidentemente non era necessario saperlo. Su alcune buste che si sono conservate c'erano indirizzi di questo genere: all'adorato Albert Einstein, professore, messaggero di Dio e servitore dell'umanità, basta. E queste gli arrivavano comunque, queste lettere, evidentemente qualche cosa c'era. Al dottor Albert Einstein, Istituto del Vivente, Princeton, questo istituto naturalmente non esiste, ma anche questo non impediva queste lettere di arrivare. Al dottor Albert Einstein, ingegnere capo dell'universo, oppure professor Albert Einstein, caposarto, chissà perché, questa arrivava dal Sudafrica, no? E poi forse la più divertente di tutto, signora Albert Einstein, scienziato da qualche parte negli Stati Uniti, penso in qualche college. Ed evidentemente no, la cosa era giusta, no? Poi sulla busta sembra che a un certo punto qualcuno, poi il postino, avesse scritto: non è all'Università di Chicago, provare con Harvard, no? E poi alla fine comunque arrivarono fino a Princeton. Ora, Einstein era un uomo, nel senso di maschietto, invece che femminuccia, no? E qui, vabbè, è inutile andare a fare pettegolezzi, no? Però certo come uomo forse non era proprio il massimo. Ha avuto un paio di mogli e tre figli. Ora, ci sono pettegolezzi che sono stati fatti, io non sono andato nemmeno a rivangare, a cercare su internet o sui giornali quanto si sia scritto sul fatto, ad esempio, molti l'avranno sentito, che in realtà la relatività speciale in particolare fosse opera congiunta sia di Albert Einstein che della sua prima moglie, Milena. Alcuni dicono addirittura che fosse lei che aveva trovato la relatività e lui era soltanto il portavoce, ma sapete come sono queste cose. Invece un fatto è sicuro, che Einstein divenne padre del primo figlio, ad un certo punto, ma abbastanza presto, perché i due erano quasi studenti o poco più, e quando la moglie era serba e quindi Quando dovette partorire, come è tradizione spesso di questi paesi, ritornò a casa per partorire. E poi, dopo aver partorito, diede questo bambino a Baglia, da qualche parte, e ritornò da Einstein, che all'epoca credo stesse già in Svizzera. La cosa singolare è che di questo bambino si sono perse le tracce, non nel senso che i genitori non ne hanno più saputo nulla, ma che la storia non ne ha più saputo nulla ed è sicuro che Einstein non l'abbia mai visto. Quindi il primo figlio, certamente, oddio, non credo che possa dire, no, ammesso che fosse interpellato da qualcuno, no, in realtà era una figlia poi, si chiamava Lise Earle, che Albert sia stato poi un gran padre, un padre di cui insomma, non serba nessuna memoria. Ebbe altri due figli Einstein, il terzo a 20 anni divenne schizofrenico e finì in un ospedale psichiatrico e non ebbe più contatti diretti col padre negli ultimi 20 anni della sua vita. Quindi vedete che, insomma, da un punto di vista personale, le dico non per denigrare la figura di Einstein, ci mancherebbe altro, no? Ma per far vedere che il fatto che una persona sia eccezionale per l'appunto in un campo poi non significa che sia un santo o un eroe in altri campi, anzi forse nelle parti poi più quotidiane della vita può essere abbastanza carente. Ci sono corrispondenze che sono rimaste fra i due figli, appunto, a parte la prima figlia, no? Tra i due figli, Eluard, il fratello Hans, per l'appunto, e il padre. Ed è interessante perlomeno leggere una frase, i figli si lamentavano che il padre stesse poco con loro, naturalmente aveva da fare, poi ormai era diventato famoso, no? Quindi, e lui in una lettera le assicura che anche in un solo mese all'anno da me potrete imparare molte cose che gli altri non vi insegneranno tanto facilmente. Quindi non vi preoccupate, dice, io non sto con voi tutta la vita, no? Tutto l'anno, però basta un mese, no? Perché voi abbiate da me più di quanto gli altri vi possano dare. Ci sono libri interi, c'è un libro che è uscito recentemente, un paio di anni fa, dall'Archinto, che si chiama Caro Professor Einstein, che raccoglie le lettere che i bambini scrivevano ad Einstein. Come avete visto non era difficile scrivergli, perché anche l'indirizzo, no, poteva essere messo quasi a casaccio, e ci sono le risposte di Einstein. Naturalmente le risposte erano spesso praticamente soltanto aforismi, ma uno di questi è diventato molto famoso, quindi ve lo leggo per farvi vedere un altro aspetto dell'uomo Einstein. Ed è scritto, indirizzato a una 12enne che era preoccupata dello studio della matematica, diceva che non riusciva in matematica, allora voleva avere da Einstein qualche consiglio, diciamo così, quasi magico, no, per andare. E lui le rispose soltanto due righe, disse: non preoccuparti delle tue difficoltà in matematica, ti posso assicurare che le mie sono ancora più grandi. E questo poteva sembrare una battuta, naturalmente, no? Andare a dire una cosa del genere a una bambina, però forse l'abbiamo già accennato in una di queste due sere al fatto che Einstein fosse una persona estremamente lenta nel pensare. Può essere singolare dire una cosa del genere, perché abbiamo detto per l'appunto che i risultati scientifici che lui ha ottenuto sono stati risultati che hanno cambiato la fisica, le due teorie della fisica del Novecento in maniera veramente profonda. Eppure è noto che Einstein per l'appunto non era assolutamente una persona brillante. Per esempio quando andavano ai seminari era sempre l'ultimo a capire, continuava a fare domande a volte anche un po' imbarazzanti, mi diceva non ho capito quello, non ho capito quell'altro, eccetera. Però la cosa interessante è che tutti raccontano che nonostante fosse così lento, rimane il fatto che poi ad un certo punto naturalmente arrivava dove erano arrivati gli altri, ma poi continuava. Cioè questa sua lentezza in realtà probabilmente era un sintomo di un pensiero più profondo, cioè la velocità, e questa è una cosa che bisogna in qualche modo dire anche ai nostri bambini, ai nostri studenti, la velocità non è nel pensiero una condizione fondamentale, anzi spesso coloro che sono molto veloci, molto brillanti, poi hanno difficoltà a pensare in profondità. L'esempio di Einstein è il contraesempio, per l'appunto il contrario, una persona lenta, con grandi difficoltà, che però poi dopo sapeva andare in profondità. L'esempio opposto è Oppenheimer, di cui parleremo forse verso la fine di questa chiacchierata, perché come voi sapete Oppenheimer è colui che diresse il progetto Los Alamos, che negli anni tra 42 e 43 fino al 45 costruì la bomba atomica. Ebbene, Oppenheimer veniva considerato uno dei pensatori più veloci del West, come si potrebbe dire, un fisico brillantissimo. Ogni volta che andava in seminari capiva sempre tutto lui, le persone erano terrorizzate di dover parlare di fronte ad Oppenheimer, perché certamente se c'era un errore l'avrebbe scoperto, eccetera, e questo è il motivo per cui poi lo misero, per l'appunto, a dirigere questo progetto. E notate che il progetto, lo sa, il progetto Manhattan, era un progetto a cui partecipavano fior di fisici e di scienziati, moltissimi che presero o che avevano già preso il premio Nobel erano lì, quindi bisognava organizzare il lavoro di tutte queste persone. Ebbene, se però voi cercate di ricordare nella vostra memoria che cosa abbia fatto Oppenheimer in fisica, sarà molto difficile che lo troviate. Ci sono delle cose molto marginali, per esempio i primi studi sui buchi neri, le masse dei buchi neri per esempio, però sono cose molto marginali, e questo è l'esempio per l'appunto di come una persona brillante, veloce nel pensare, poi alla fine non trovi lo stimolo per andare avanti, perché tutto gli viene facile naturalmente, no? E quindi non c'è motivo per approfondire. Quindi questo può essere anche di conforto a coloro che magari non sono così veloci, no? L'intelligenza non è, o perlomeno non richiede queste caratteristiche. Alcune di queste altre lettere che lui scriveva ai bambini sono anche abbastanza divertenti. C'era un saputello che gli scriveva dicendo di aver riflettuto a lungo sulla relatività, e lui gli rispose: credo che faresti meglio a dare lezioni agli altri soltanto dopo aver tu stesso imparato qualcosa di utile. E un altro gli disse: non sei il giovanotto più sensato al mondo, ma insomma è un bene che perlomeno tu sia un ragazzo curioso. Insomma, quindi non è che perdonasse molto quello che si poteva vedere dal punto di vista dei bambini. Einstein amava moltissimo gli aforismi, qualcuno l'abbiamo citato, per esempio il fatto che, come dicevo ieri, quando nel 1919 gli esperimenti diedero ragione alla sua teoria della relatività generale, il giornalista che gli chiese per l'appunto cosa avrebbe pensato se gli esperimenti avessero dato torto, lui rispose per l'appunto, disse: mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio, perché la teoria è corretta. Questo genere di pensiero e di aforismi era qualcosa che lo rese anche famoso. Lui continuava sempre a parlare del buon Dio, Dio non gioca dadi e così via, finché un giorno Bohr, seccato, gli rispose: Einstein, smettila di dire a Dio che cosa deve fare, no? Perché insomma è anche una cosa abbastanza seccante, no? Lo saprà lui, no? Non c'è bisogno che glielo venga a dire tu. Però questa sera quello che vorrei farvi, a parte leggervi un paio di altri aforismi che sono divertenti, vorrei leggere con voi alcune delle pagine che lui ha scritto, pagine per l'appunto divulgative, ma ancora più divulgative di quelle che abbiamo letto sulla relatività. Alcuni aforismi, per esempio, sono questi qui: la gioia del guardare, del comprendere, è il dono più bello della natura. Questa è una cosa che ha a che fare poi anche con l'atteggiamento religioso, di cui parleremo tra un momento. Vi ricordate che il primo incontro, la prima lezione che abbiamo fatto, cioè la prima lettura, è partita proprio sul modo in cui il dodicenne Einstein ricordava, o meglio, il settantenne Einstein ricordava come a 12 anni aveva avuto una specie di crisi mistica, di atteggiamento religioso verso il mondo, e poi però l'aveva abbandonato. Lo dico perché spesso Einstein viene portato ad esempio di scienziato religioso, per l'appunto. Ogni volta che qualcuno, anzi spessissimo, quando io ho scritto questo libro sulla religione recentemente, ho visto un sacco di recensioni che mi dicono: ah certo, gli scienziati non sono credenti, e allora Newton, e allora Einstein. Beh, quelli sono proprio gli esempi peggiori che si possono fare, perché Newton, certo, è vero, era credente, però era ariano e quindi sicuramente non era cristiano nel senso in cui lo intendiamo noi, meno che mai era cattolico. E Einstein invece sicuramente non era religioso, e oggi leggeremo per l'appunto alcune pagine in cui queste cose le dice chiaramente. Ma l'aforismo che a me piace di più e che dice anche molto sul suo pensiero politico, ma più in generale sul suo atteggiamento verso il sapere costituito, è questo. E dice: per essere l'immacolato componente di un gregge di pecore bisogna prima di tutto essere per l'appunto una pecora. Ora, questo dice che per l'appunto se noi vogliamo in qualche modo adottare una ideologia che ci faccia stare bene quando siamo nel gregge, probabilmente dobbiamo per l'appunto avere le caratteristiche di una pecora, e questo non credo che lui lo dicesse in maniera particolarmente positiva. Allora, leggiamo qualche cosa anzitutto su che cosa Einstein pensava dell'educazione, perché quando parlavamo dei bambini in realtà era poi quello a cui lui si riferiva. Ora, sull'educazione lui ha fatto molti interventi, in particolare ce n'è uno del 1936, quindi vedrete che gli anni a cui queste letture si riferiscono sono anni in cui ormai lo scienziato Einstein ha un po' lasciato le ricerche, che praticamente sono finite ufficialmente verso il 1919, anche se poi quell'esperimento, l'EPR, è del 1936, ed ecco qui alcuni pensieri sparsi da un saggio sull'educazione, appunto, del 1936. La conoscenza della verità da sola non basta, e anzi deve continuamente rinnovarsi per non andare perduta. È come una statua di marmo che si erge nel deserto ed è sotto la continua minaccia di venir seppellita dalla sabbia. Gli addetti alla manutenzione devono sempre essere al lavoro perché la statua possa risplendere nei secoli, e tra questi operai mi ci metto anch'io. Quindi l'idea della cultura come qualche cosa che in realtà può finire sotto le sabbie, può venire dimenticata, e che ci sia bisogno di un lavorio continuo da parte degli scienziati, ma più in generale degli uomini di cultura, per liberare questa sabbia, questa statua dai sedimenti di sabbia che minacciano per l'appunto di farla affondare. E poi continua, dice, la personalità dell'individuo non viene plasmata da ciò che egli vede o sente, ma dall'esperienza attiva. Il più importante metodo di educazione, per conseguenza, è sempre stato quello dal quale l'allievo veniva spinto all'agire concreto. E parla di quella divina curiosità che ogni bambino sano possiede, ma che tanto spesso viene precocemente soffocata. Potete immaginare che la sua idea di educazione non era un'idea convenzionale, certamente non gli piacevano le scuole, non gli erano piaciute quando le aveva fatte, non gli piacevano gli esami, le interrogazioni e così via. Quello che lui considerava come fondamentale nell'educazione era lo stimolo per il ragazzo, per l'adolescente, a seguire la sua vita e soprattutto a pensare. Mentre invece troppo spesso, diceva, le interrogazioni non ti costringono a pensare, bensì ti costringono a ripetere in maniera un po' da pappagallo quello che il professore vorrebbe che tu imparassi. E quindi dice, date all'insegnante il minor numero possibile di mezzi coercitivi, cosicché il rispetto da parte dell'allievo nasca solo dalle qualità umane e intellettuali dell'insegnante stesso. E poi continua, il desiderio di essere approvati e stimati è un impulso sano, ma quello di essere considerati migliori, più forti o più intelligenti del proprio collega o del proprio compagno conduce facilmente a un atteggiamento psicologico eccessivamente egoistico che può diventare dannoso per l'individuo e per la comunità. Perciò la scuola e l'insegnante devono guardarsi dall'impiegare la facile soluzione consistente nel sollecitare l'ambizione individuale per indurre gli allievi a un lavoro diligente. Cioè quello che oggi viene in realtà un pochettino contrabbandato come il metodo principale della scuola, stimolare alla competizione per l'appunto. Oggi la nostra società purtroppo fa così anche attraverso i suoi esempi, le corse automobilistiche, lo sport eccetera, di cui poi i protagonisti diventano un po' gli idoli dei ragazzi. Ecco, questo per Einstein era l'esatto contrario di cosa bisognava fare. Lo studio non deve essere una competizione fatta soltanto per arrivare primi, no? Anche se poi, appunto, diceva agli inizi, no, il desiderio di essere approvati e stimati come impulso è sano, ma non bisogna esagerare. E dice, ci si dovrebbe perciò guardare dal predicare ai giovani il successo, nella sua accezione corrente, come scopo nella vita. Infatti, il cosiddetto uomo di successo è colui che molto riceve dai suoi simili, incomparabilmente di più di quanto gli sarebbe dovuto per i servigi da lui resi. Il valore di un uomo, tuttavia, si dovrebbe giudicare da ciò che dà e non da ciò che riceve. La motivazione più importante per svolgere con impegno il lavoro nella scuola e nella vita è il piacere stesso del lavoro. E naturalmente possiamo immaginarci che una scuola fatta come vorrebbe Einstein sarebbe molto diversa da quella che conosciamo. E infatti lui stesso lo sa e dice, una tale scuola esige che l'insegnante sia una specie di artista nel suo campo. L'insegnante dovrebbe ricevere un'ampia libertà nella scelta dei programmi e dei metodi didattici. Dovrebbe predominare, lui si chiede, la cultura letteraria o la formazione tecnica o scientifica? E lui risponde, dice, risponderò così, secondo me tutto ciò è di secondaria importanza. Cultura, come disse qualcuno, è ciò che rimane dopo che si è dimenticato quanto si è imparato a scuola. E allora lui respinge, dice, intendo respingere l'idea che la scuola debba insegnare direttamente quelle conoscenze specializzate e quelle cognizioni che si dovranno usare poi direttamente nella vita. Le esigenze della vita sono troppo multiformi perché sia possibile un insegnamento così specializzato nella scuola. La scuola dovrebbe avere come fine quello di formare personalità armoniose e non specialisti. Lo sviluppo dell'attitudine generale a pensare e a giudicare liberamente, questo dovrebbe essere al primo posto e non l'acquisizione di conoscenze specializzate. Questo naturalmente è un'idea molto innovativa, nessuna scuola, forse le scuole Montessori per esempio, le scuole di avanguardia ancora oggi fanno questo, ma la maggior parte delle nostre scuole, probabilmente tra noi ci sono molti insegnanti, io stesso sono stato un insegnante e sono un insegnante all'università, noi troppo spesso diamo importanza a cose che non sono così importanti, l'idea che dobbiamo finire il programma, dobbiamo dare tutte queste nozioni, eccetera, mentre invece l'importante è dare un metodo, insegnare agli studenti a studiare, insegnare a pensare, soprattutto permettere che siano in grado di sviluppare quali sono le loro tendenze. Ecco che allora cominciamo a capire che effettivamente con idee del genere forse Einstein ci può insegnare effettivamente qualche cosa. Però quello che è più importante per me non è tanto vedere come lui intendeva l'educazione, perché come ho detto in fin dei conti queste sono opinioni personali, ma come lui vedeva il mondo. Perché allora cercare di penetrare la sua mente, come abbiamo cercato di fare nelle prime due giornate in maniera tecnica, ma adesso cercare di vedere come un uomo di quel genere vedeva l'universo, credo che sia un qualche cosa di istruttivo. E fortunatamente lui scrisse nel 1931 un articolo che si intitola per l'appunto così, Come io vedo il mondo. È un articolo di un paio di pagine e ve lo vorrei leggere praticamente in maniera integrale, perché ci dice per l'appunto qual è la filosofia spicciola, se vogliamo chiamarla così, di un uomo come Albert Einstein. Com'è singolare la sorte di noi mortali? Ciascuno di noi è qui soltanto per una breve visita. Egli ne ignora la ragione, anche se talora crede di intuirla. Eppure, anche senza una più profonda riflessione, la vita di tutti i giorni ci insegna che noi siamo qui per gli altri uomini e anzitutto per coloro dal cui sorriso e dal cui benessere dipendono interamente la nostra felicità. Io sento il bisogno di condurre una vita semplice e ho spesso la penosa consapevolezza di esigere dall'opera dei miei simili più di quanto non sia necessario. Io considero le differenze di classe come ingiustificate e fondate in ultima analisi sulla violenza, ma credo anche che una vita modesta e semplice sia adatta a chiunque, per il corpo così come per la mente. Non credo affatto nella libertà dell'uomo, intesa in senso filosofico. Ciascuno di noi agisce sotto l'impulso di una forza esterna, ma anche secondo una necessità interiore. Il detto di Schopenhauer, un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole, mi ha vivamente ispirato fin dalla giovinezza. Quelle parole sono state per me un conforto nell'avversità della vita, mia e altrui, e una fonte inesauribile di tolleranza. Una tale consapevolezza serve ad addolcire il senso di responsabilità che facilmente ci paralizza, evitandoci di prendere troppo sul serio noi stessi e il prossimo. Si è così condotti a una visione della vita che riserva allo humor il posto che gli è dovuto. Quest'idea che si può fare ciò che si vuole, ma non si può voler ciò che si vuole, è veramente una cosa fondamentale, che tra l'altro poi la psicologia moderna in realtà sta confermando. Qualche tempo fa, forse qualcuno avrà visto su Repubblica un articolo che avevo fatto, credo la scorsa settimana, a proposito di un libro di questo psicologo, neuropsicologo o neuroscienziato, che si chiama Libè, che poi tra l'altro è morto la settimana scorsa per combinazione. Ebbene, proprio la scoperta che in realtà anche le nostre azioni volontarie, quello che noi crediamo di decidere, in realtà sono azioni che avvengono indipendentemente dalle nostre decisioni. Questa è una cosa un po' sorprendente, se Einstein l'avesse saputa, credo con queste premesse si sarebbe molto divertito alla faccenda. Quello che Libè scoprì è che, ad esempio, se voi decidete ad un certo punto di muovere un dito, questo movimento avviene un 150, 200, 1000 secondi dopo l'ordine che voi avete dato. cioè voi date l'ordine e poi ci vuole un minimo di tempo perché il dito si muova. Ma la cosa interessante è che se voi questo ordine lo date quando vi hanno messo degli elettrodi sulla testa, quello che lo sperimentatore scopre è che le aree cerebrali che attivano il movimento muscolare del dito si attivano circa 300-400 millisecondi prima che voi abbiate dato l'ordine. Cioè la successione degli eventi è: il cervello si attiva, dopo un po', abbastanza, 400-300 millisecondi, la nostra coscienza crede di dare l'ordine e dopo poco, 150-200 millisecondi, il movimento avviene. Cioè il nostro ordine in realtà sembra essere, il nostro ordine cosciente, sembra essere soltanto un prodotto di qualche cos'altro che allo stesso tempo ci fa immaginare, ci fa illudere di avere una volontà che fa le cose che noi crediamo di voler fare e poi fa compiere questa azione. Ora, questo è in pratica già contenuto in questa idea, naturalmente Einstein lo pensava, oggi addirittura i neuroscienziati sono arrivati a dimostrarlo, però questo è importante, Einstein era un determinista assoluto, credeva che non ci fosse spazio per la libertà umana e che noi tutti agissimo semplicemente come delle grandi macchine, naturalmente è molto difficile prevedere il comportamento di macchine così sofisticate, e che però la coscienza, quello che noi chiamiamo coscienza e quello che noi chiamiamo volontà, fosse semplicemente un'illusione. Un giornalista cercò di metterlo in un angolo, diciamo, perché lui diceva queste cose, diceva: io non credo naturalmente al libero arbitrio o alla volontà, no, credo semplicemente che noi siamo determinati, e il giornalista, che credeva di essere più furbo di Einstein, no, andò e gli disse: professore, io credo però di aver capito, no, che lei in realtà mente, no, perché se lei credesse veramente di essere determinato, no, dico, per esempio, quando gli muore qualcuno non si metterebbe a piangere, no, oppure non sarebbe ansioso una volta che deve fare, che ne so, un esame medico o qualche cosa, no, e dico, vede che effettivamente lei non crede di essere completamente determinato. E Einstein gli rispose: ma scusi, se sono completamente determinato, cos'altro potrei fare? E questa è una cosa che evidentemente il giornalista non riusciva a capire, che certo che noi possiamo anche piangere, ma questo non è necessario, no? Che sia un atto di volontà, no? Semplicemente può essere semplicemente tutto determinato e è frutto di qualche cosa che ci determina. Andiamo avanti allora in questa lettura di Come io vedo il mondo. Dopo aver parlato della volontà, Einstein passa al significato e dice: la ricerca sul significato e il contenuto della propria esistenza e quella di altre creature mi è sempre parsa, da un punto di vista obiettivo, priva di significato. Cioè la ricerca di significato è priva di significato. E tuttavia ciascun uomo è determinato nel suo sforzo e guidato nei suoi giudizi da determinati ideali. In questo senso io non ho mai guardato all'agiatezza e alla felicità come a fini assoluti, un ideale etico, questo, peculiare ai porci. Gli ideali che hanno illuminato il mio cammino e che in molte occasioni mi hanno dato nuovo coraggio per far fronte serenamente alla vita sono stati la bontà, la bellezza e la verità. Senza la coscienza di essere in armonia con coloro che partecipano delle mie convinzioni, senza l'ansia verso una meta, sempre irraggiungibile nel campo dell'arte e della ricerca scientifica, la vita mi sarebbe parsa vuota. Le mete banali verso le quali l'umanità indirizza i suoi sforzi, tipo il possesso materiale, il successo esterno e il lusso, mi sono sempre apparse spregevoli. Poi passa a parlare politica e dice: il mio ideale politico è la democrazia. Ciascuno deve essere rispettato come individuo, ma nessuno deve essere idolatrato. Io sono convinto che per assicurare la riuscita di una qualsiasi impresa è indispensabile che un solo individuo pensi, diriga e porti le responsabilità, ma coloro che vengono governati non devono essere forzati, essi devono scegliere chi li dirige. Quindi l'idea sua è la democrazia, in cui naturalmente noi affidiamo ad altri il compito di fare ciò che noi vorremmo che fosse fatto, e poi però quest'uomo naturalmente non deve essere lì perché ha deciso lui di andarci, no, ma dobbiamo essere noi a sceglierlo. L'elemento prezioso nel meccanismo dell'umanità non è per me lo Stato, bensì l'individuo, creatore sensibile, la personalità. Essa sola crea il nobile e il sublime, mentre la massa resta opaca nei pensieri e nei sentimenti. Poi qui, sempre da un punto di vista politico, però leggermente diverso, passa a parlare della guerra, in qualche modo. Dice: l'argomento mi conduce a parlare della peggiore manifestazione della vita collettiva, il militarismo, che io aborrisco. Che un uomo trovi piacere nel marciare per quattro al suono di una banda è quanto basta per meritargli il mio disprezzo. costui solo per errore ha ricevuto un cervello, un midollo spinale e tutto ciò di cui avrebbe bisogno. Occorre far scomparire nel più breve tempo possibile questa macchia infamante per la civiltà. L'eroismo comandato, la stupida violenza, lo spirito disgustoso che va sotto il nome di patriottismo, come odio tutto questo. E quanto ignobile e spregevole mi appare la guerra. Preferirei farmi tagliare a pezzi piuttosto che partecipare a un'azione così miserabile. Ciononostante, la mia considerazione nei riguardi del genere umano è così alta da farmi credere che questo fantasma malefico sarebbe da lungo tempo scomparso se il buonsenso dei popoli non fosse sistematicamente corrotto per mezzo della scuola e della stampa, dal mondo politico e da quello degli affari. Vi ricorderete che quando lui parlava di quell'esperienza a 12 anni, quando lasciò la religione per decidere di seguire la via invece della scienza, aveva già detto cose molto simili sul fatto che in realtà era rimasto stupito di come lo Stato, indirettamente attraverso il sistema educativo, attraverso la scuola, propagandasse certe idee. E qui dice la stessa cosa, però questa volta non più nei confronti della religione, ma nei confronti del patriottismo e nei confronti del militarismo, e poi naturalmente della guerra, che notate, siamo nel 1936, quindi ovviamente la Seconda Guerra Mondiale stava avvicinandosi. Lui se n'era già andato in esilio perché se n'era andato nel 1933, non appena Hitler era salito al potere ed era andato appunto a Princeton. E finisce questo articolo su come io vedo il mondo dicendo: l'esperienza più bella che ci è dato da avere è il mistero della vita, il sentimento profondo che troviamo alla radice della vera arte e della vera scienza. Ignorarlo, perdere il senso dello stupore e della meraviglia, significa quasi morire, cessare di vivere. È il senso del mistero, misto anche alla paura, che ha generato la religione. Sapere che esiste qualcosa che ci è impenetrabile, conoscere le manifestazioni dell'intelligenza più profonda e della bellezza più sublime, accessibili alla nostra ragione solo nelle loro forme più primitive, questo forma il contenuto della religiosità. In questo senso, e soltanto in questo senso, io sono un uomo profondamente religioso. Io non posso concepire un Dio che ricompensa e punisce le sue creature e che esercita una volontà simile a quella che noi sperimentiamo su noi stessi. Non so immaginarmi né desiderare un individuo che sopravviva alla propria morte fisica. Lasciate che di tali idee si nutrano, per paura o per egoismo, le anime fiacche. A me basta il mistero dell'eternità della vita, la coscienza e il presentimento della mirabile struttura del mondo in cui viviamo, insieme con lo sforzo incessante per comprendere una particella, per piccola che sia, della ragione che si manifesta nella natura. Ora, questa è la conclusione di questo articolo. Quindi, alla fine, quando si tratta di parlare della religione, vedete come usa queste parole fortissime, estremamente anche sgradevoli, cioè la distinzione fra due tipi di religione. E questo è un qualche cosa su cui mi vorrei fermare per un momento, perché credo che sia un atteggiamento comune alla maggioranza degli scienziati. E su questo c'è molta incomprensione. Quando uno attacca una religione precostituita, una religione istituzionale, come per esempio nel caso dell'Italia potrebbe essere il cattolicesimo, oppure più in generale il protestantesimo in Germania o in Inghilterra, oppure l'Islam, insomma, nei paesi musulmani e così via, ebbene in genere si pensa che ci sia una contrapposizione, se quello che l'attacca è uno scienziato, fra la scienza e la religione. Molti dicono in realtà questa contrapposizione non c'è, sono soltanto due modi di vedere le stesse cose. Ora qui Einstein fa molta chiarezza, perché distingue tra quello che sono le religioni istituzionalizzate e tra l'altro anche antropomorfizzate, cioè le religioni che credono, come i tre monoteismi, in una divinità che è fatta a immagine e somiglianza dell'uomo, non al contrario come si dice in genere nella Bibbia, cioè che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Ebbene, questo è un tipo di religione, per cui lui ha un grande disdegno e direi anche quasi disprezzo, perché dire anime fiacche, no? Diceva per l'appunto, sono coloro che seguono queste religioni. Però dice: io non sono una persona non religiosa, perché quelle non sono religioni, sono caricature di religioni. Quello che è la vera religione, secondo lui, è quello che tutti gli scienziati hanno sempre creduto, da Pitagora, per esempio, o dagli stoici, fino, per l'appunto, ad Einstein, passando attraverso, ad esempio, Spinoza e così via. Qual è questa religione? È il credere effettivamente che c'è qualche cosa nella natura che sovrasta l'umanità, che sovrasta il nostro individuo, l'essere individuale. Ed è anche credere che la natura non è qualcosa di caotico, bensì è qualcosa di ordinato. Sembra quasi di vedere nella natura, notate, nell'ultima frase dice una particella, per piccola che sia, della ragione che si manifesta nella natura, e qui ragione è scritto con la R maiuscola. Ed è proprio questo che voglio sottolineare. Cioè, dicevo, lo scienziato vede nella natura che la natura è guidata, è ispirata in qualche modo, è sostenuta da una ragione con la R maiuscola. Ora, naturalmente, l'uomo è un animale razionale, e allora se uno identifica questa ragione con la divinità, allora certo che si può dire che quest'uomo sia religioso anche in un senso di teista, cioè crede in Dio, ma Dio per lui è la ragione che regola l'universo, per l'appunto, la ragione che regola il mondo. E allora, quello che dice il Vangelo secondo Giovanni agli inizi, nel primo versetto, dice in principio era il Logos, detto in greco, il Logos era presso Dio e Dio era il Logos, ebbene questo si può benissimo tradurre Logos con ragione, si può talmente benissimo farlo che molti ricorderanno il discorso che fece il 12 settembre dello scorso anno Benedetto XVI a Ratisbona, un discorso che tra l'altro era indirizzato non a caso agli scienziati, all'Accademia delle Scienze di Ratisbona, e Benedetto XVI traduce questi versetti del Vangelo secondo Giovanni nel modo in cui ho detto adesso: in principio era la ragione, e la ragione era presso Dio, e Dio era la ragione. Quindi fin qui c'è naturalmente una specie di coincidenza fra ciò che il Vangelo dice e ciò che dice Einstein, però naturalmente quel Vangelo continua, perché ad un certo punto identifica questa ragione, questo Logos con la R maiuscola, nel caso del Vangelo secondo Giovanni, con la figura di Gesù Cristo, e qui invece allora le due cose si dipartono non perché Gesù Cristo sia la persona sbagliata da identificare col Logos, ma perché questo Logos è qualcosa di sovraumano, qualcosa che ci sovrasta. Si può interpretare uno dei versetti successivi di questo inno ellenistico che inizia il Vangelo secondo Giovanni, quando Giovanni dice e il Logos si fece carne, cioè la ragione si incarnò, lo si può interpretare in maniera scientifica, semplicemente dicendo, cosa vuol dire che la ragione si è fatta carne? Vuol dire che l'uomo è un animale razionale, per l'appunto, che incarna in qualche modo questa ragione. Però la ragione con la R maiuscola, quella dell'universo, è certo che quando si incarna nell'uomo diventa una ragione con la R minuscola, no? È qualche cosa che partecipa di questa ragione universale, ma certamente non la può comprendere tutta. E allora ecco che la ragione con la R maiuscola, il Logos, è qualcosa che sovrasta tutti gli uomini, qualcosa che noi non potremo mai concepire completamente, ma questo senso di ricerca per la ragione e questo tentativo di capirne perlomeno alcuni aspetti, ecco, questo è quello che Einstein, e credo con lui quasi tutti gli scienziati, identificano con lo spirito religioso. Spirito religioso che naturalmente non elimina il mistero, non elimina la spiritualità. Avrete sentito in queste frasi un sentimento spirituale che è simile a quello dei mistici delle religioni confessionali. E poi certamente la scienza non elimina il concetto o la nozione di mistero, anzi io credo che i veri misteri siano quelli di fronte a cui ci pone la scienza, per esempio il mistero della nascita dell'universo, il mistero di come la vita, la materia animata si sia evoluta dalla materia inanimata, oppure il mistero di come dalla materia animata ad un certo punto si sia evoluta la coscienza e quindi la mente umana, no? E così via. Questi sono i grandi misteri. Al confronto dei quali i misteri della fede, quelli che si professano per l'appunto nelle religioni istituzionali, sembrano di nuovo, no, quello che dicevo prima, delle caricature. Quindi questo l'ho detto forse anche con un po' troppa foga, no, perché in realtà è anche quello che credo io, cioè gli scienziati non sono non religiosi. Ma certamente vedono le religioni istituzionali con poca simpatia, perché capiscono che quelle religioni istituzionali sono un po' un imbastardimento, se posso usare una parola forse un po' brutta, no, di queste idee molto alte. Notate che ci sono religioni che hanno in qualche modo praticato il culto del Logos. Ho citato prima di passaggio gli stoici. Gli stoici che stranamente oggi non sono più ricordati da nessuna parte, l'unico motivo per cui si ricordano gli stoici è nell'aggettivo sono stoico, nel senso che so affrontare la vita o i dispiaceri o le difficoltà, le avversità in maniera per l'appunto stoica, no? con un certo distacco. Eppure se voi pensate, gli stoici erano una delle tre grandi scuole della Grecia classica, insieme ai platonici naturalmente, all'Accademia e ai peripatetici, agli aristotelici, al liceo. Ora come mai il mondo è pieno di accademie e pieno di licei, la nostra stessa nazione, no? In Italia quante accademie ci sono, quanti licei ci sono e non c'è nessuna stoa? Questo è un fatto storico molto interessante. È uno dei motivi per cui, per l'appunto, la stoa è stata dimenticata e perché è stata cancellata. Ed è stata cancellata dalla memoria storica verso il 200 d.C. perché in realtà era un'alternativa al cristianesimo. Era una religione laica, una religione razionale, per l'appunto, che si basava su tre cose principalmente. Se voi leggete, ad esempio, i pensieri di Marco Aurelio, tutti noi conosciamo Marco Aurelio perché adesso recentemente è finito persino in un film, no? Agli inizi del Gladiatore, no? Vi ricorderete che lui è lì che sta facendo la campagna militare, oppure ce lo ricordiamo perché sta a cavallo, seduto sul suo cavallo per l'appunto sulla piazza del Campidoglio a Roma. Però Marco Aurelio è anche un grande scrittore, no? Che ha scritto questi pensieri. Ebbene, l'immagine che ci viene degli stoici leggendo Marco Aurelio oppure Seneca e così via è di una filosofia, di una specie di religione che si basava sulla fisica, cioè lo studio della natura, sulla logica, cioè lo studio della ragione, e sull'etica. Loro credevano di poter derivare i principi etici, che poi è lo scopo naturalmente di tutte le religioni, di poterli derivare dalla logica e dalla fisica, cioè dalla scienza. Ed ecco qui il motivo per cui questa religione in qualche modo è stata cancellata. Poi tra l'altro era molto facile cancellare una scuola filosofica, bastava all'epoca non ricopiare i suoi testi. E oggi i testi stoici sono andati in larga parte perduti, soprattutto quelli della prima stoa, quella di Crisippo per esempio, che era contemporanea per l'appunto alla scuola aristotelica. Ma qui naturalmente mi accorgo che sto andando per la tangente e allora vorrei ritornare ad Einstein e leggervi ancora qualche cosa su queste ultime parti, questa ultima frase che abbiamo letto nel Come io vedo il mondo, cioè qualche cosa a proposito della religione. Einstein ha scritto abbastanza sulla religione, in particolare due articoli abbastanza lunghi, uno che si chiama Religione e scienza, scritto per il New York Times, quindi un articolo di giornale, e un altro che si chiama Scienza e religione, tanto per cambiare il titolo, no? Che fu scritto invece nel 1939, un po' più lungo. Vi leggo alcune frasi sparse, tanto per farvi avere un po' più un'idea di che cosa fosse la religione per Einstein. Tutto ciò che il genere umano ha fatto e pensato è volto alla soddisfazione di esigenze profondamente sentite e alla eliminazione del dolore. I sentimenti e le aspirazioni sono i motori di ogni sforzo e di ogni umana creazione, per quanto sublime quest'ultima possa apparire. Nell'uomo primitivo, quindi sta cercando di fare una specie di genesi antropologica della religione, nell'uomo primitivo a suscitare le idee religiose e soprattutto il timore della fame, degli animali feroci, delle malattie e della morte. Siccome in questo stadio della vita umana la comprensione dei rapporti causali, cioè la scienza, è di regola poco sviluppata, la mente umana crea esseri immaginari più o meno simili a noi nella volontà e dalla cui azione dipendono gli eventi avversi e temibili. La cristallizzazione di una religione deriva anche da un'altra causa, i sentimenti sociali. I padri e le madri e i capi delle grandi comunità umane sono mortali e fallibili. L'aspirazione all'amore, al conforto, al sostegno spinge gli uomini a forgiarsi l'idea morale e sociale di Dio. È il Dio della provvidenza che protegge, dispone, ricompensa, punisce, il Dio che, secondo i limiti della visione del credente, ama e incoraggia la vita della propria tribù, l'umanità e la vita del mondo. Quel Dio che conforta nei dolori e nei desideri insoddisfatti, che salva l'anima dei morti. Tale è l'idea morale e sociale di Dio. Il passaggio dalla religione fondata sul timore alla religione morale rappresenta un grande passo nello sviluppo della vita dei popoli. Ma tutte queste religioni hanno un elemento in comune, il carattere antropomorfico dell'idea di Dio. Oltre a questo stadio troviamo solo individualità eccezionali e gruppi sociali giunti a un grado superiore di sviluppo intellettuale. Ma vi è ancora un terzo stadio della vita religiosa, sebbene assai raro nella sua più pura espressione, ed è quello della religiosità cosmica. L'individuo è cosciente della vanità delle aspirazioni e dei desideri umani e pertanto riconosce l'impronta sublime e l'ordine mirabile che si rivelano nella natura e nel mondo del pensiero. L'esistenza individuale gli dà l'impressione di una prigione e vuole vivere nella piena conoscenza dell'universo, della sua unità e del suo senso più profondo. In tutti i tempi, i grandi spiriti religiosi sono stati influenzati da questa religiosità cosmica che non conosce dogmi né dei concepiti a immagine dell'uomo. Non vi può essere alcuna chiesa che fondi su di essa la propria dottrina e perciò, tra gli eretici di tutti i tempi, noi troviamo uomini penetrati di questa superiore religiosità, che assai spesso furono considerati dai loro contemporanei come atei, ma sovente anche come santi. Considerati sotto questo aspetto, uomini come Democrito, Francesco di Assisi e Spinoza sono fra loro strettamente affini. Notate tra l'altro questo strano parallelo fra un greco, Democrito, un cristiano, Francesco d'Assisi, e un ebreo, in realtà poi eretico, come Spinoza. Come può la religiosità cosmica comunicarsi da uomo a uomo se non dà origine a una precisa idea di Dio né ad alcuna teologia? Compito fondamentale dell'arte e della scienza è appunto, a mio avviso, quello di risvegliare e mantenere vivo questo sentimento fra coloro che si dimostrano capaci di accoglierlo. A torto si è rimproverata alla scienza di insidiare la morale. La condotta etica dell'uomo dovrebbe fondarsi sulla compassione, l'educazione e i vincoli sociali, senza dover ricorrere ad alcun principio religioso. Gli uomini sarebbero da compiangere se dovessero essere frenati dal timore della punizione o dalla speranza di una ricompensa dopo la morte. E giustamente un contemporaneo ha osservato che nella nostra epoca, votata in genere al materialismo, e attenzione cosa dice, i soli uomini profondamente religiosi sono gli scienziati. Ora qui capite che Einstein si sta allargando parecchio, perché non soltanto sta dicendo che le religioni istituzionali in realtà hanno una visione caricaturale di quello che è la spiritualità, ma arriva al punto di dire che gli uomini profondamente religiosi, solo gli uomini profondamente religiosi, sono gli scienziati. Sembrerebbe un delirio di potenza per l'appunto, ma io credo che lo si possa capire e concepire alla luce di quello che abbiamo detto. Cioè non è soltanto un'idea bislacca, ma è l'idea dello scienziato che capisce che la natura è così grande, così complessa, così difficile da concepire, che quello è già sufficiente per dare all'uomo per l'appunto un'idea di spiritualità. Ora Einstein era interessato alla spiritualità, non soltanto a quella occidentale, ma anche a quella orientale. E vi voglio leggere una pagina che non è molto nota, perché in realtà mostra un Einstein differente. Un Einstein che va a contatto con uno dei personaggi più singolari della cultura di quell'epoca orientale. Questo personaggio si chiamava Rabindranath Tagore, molti di voi lo conosceranno, era premio Nobel per la letteratura nel 1913, uno scrittore potentissimo che ha scritto romanzi e soprattutto poesie in Bengali, uno scrittore che aveva costruito o istituito un'università alternativa, diciamo, che si chiamava Santiniketan, in cui poi sono cresciuti personaggi singolari, ne cito uno soltanto per fare un esempio, ed è Amartya Sen, il premio Nobel per l'economia, che da bambino per l'appunto è nato addirittura a Santiniketan perché suo padre insegnava lì, e io l'ho intervistato una volta, tra l'altro lui mi raccontava addirittura di aver conosciuto da bambino Tagore. Ebbene, Tagore era un personaggio singolare, chi di voi ha visto delle foto di lui, era un gigante, alto 1,90 m, si vestiva con un saio, che era un saio naturalmente non francescano, bensì indiano, aveva una lunghissima barba bianca, sembrava veramente un asceta ieratico. Ora io ricordo che la prima volta che ho sentito parlare di Tagore, ero ragazzo, stavo leggendo la autobiografia di Russell. Ora voi dovete immaginarvi Russell che era l'esatto contrario di quest'uomo. Russell era piccolo come me, anzi più piccolo, no? Aveva un naso adunco, parlava con una voce così, no? Molto alta di tono. Ebbene, io leggevo questa autobiografia di Russell e ricordo che Russell raccontava, disse, e venne questo signor Tagore a Cambridge, dove Russell insegnava, ci fece una conferenza sulla filosofia sua, orientale. Tagore ovviamente, in quanto indiano, era un idealista, no? E Russell, che ormai aveva già scritto I principi a matematica, eccetera, no? Era un po' l'archetipo del razionalista, racconta nella sua autobiografia, disse, dopo la conferenza salì sul palcoscenico e gli feci una bella lezione. Ora questa immagine di Russell che fa una lezione al grande pensatore orientale mi è rimasta per qualche motivo nella memoria, per tanti anni. Poi dopo molti anni, una quindicina di anni fa, mi è successo di andare a Calcutta e di visitare, tra le tante cose che si trovano in quella città, la casa di Tagore, casa enorme che poi per l'appunto è diventata parte dell'università. Tutti noi vorremmo vivere una casa che poi può diventare un'università, no? Vabbè, non tutti sono così fortunati. Però mentre ero lì che gironzolavo per questo enorme edificio, c'erano fotografie di Tagore da tutte le parti, c'era anche una biblioteca. Allora mi ritornò in mente per caso questo episodio che avevo letto sull'autobiografia di Russell e mi è venuta la voglia di dire, ma chissà se anche Tagore se lo ricordava questo episodio, no? E chissà come l'aveva raccontato. No? Allora sono entrato in biblioteca, mi sono messo a sfogliare, sapete che le biblioteche della cultura anglosassone non sono come le nostre, uno può entrare dentro, si mette a guardare i libri, no? Eccetera. C'erano moltissime vite di Tagore, sono andato a vedere sull'indice dei nomi, ho trovato Russell e, come dicono gli inglesi, sure enough, no? Senza fallo, ecco qua che mi ritrovo il racconto dello stesso episodio. E il modo in cui lo racconta Tagore è molto divertente, perché naturalmente è uno scontro di civiltà. No? Tagore dice, sono andato a Cambridge, ho fatto una serie di conferenze, ho parlato della mia filosofia, e dopo la filosofia, dopo questa conferenza, salì sul palcoscenico un nanerottolo, no? Che dice che si mise a sbraitare qualche cosa, no? Con una voce chioccia, no? E dice, io dopo un minuto salì in uno stato superiore di coscienza. E allora, ecco, vi potete immaginare, no? La scena di Russell che blattera di sotto e quest'altro, no? Che naturalmente, no? Veleggia in altri lidi. Ebbene, Tagore, naturalmente Russell era molto invidioso perché Tagore aveva già preso il premio Nobel per la letteratura, no? E lui non l'avrebbe preso fino al 1950, però Tagore si è incontrato due o tre volte con Einstein e ci sono le registrazioni delle loro conversazioni. In alcuni casi le registrazioni dicono cose semplicemente di questo genere, per esempio... Dice, il colloquio di Caput, che era la città dove viveva Einstein, dice, fu trascritto da un amico che era lì presente, fu affrontato il tema della causalità, ma evidentemente i due non si intendevano. Le loro battute danno l'impressione di una sorta di dialogo tra sordi che non mi è parso valesse la pena di riportare. No? Quindi questo è Pais, che il biografo ufficiale di Einstein, dice, di certi colloqui è inutile che parliamo, perché tanto si capisce che non si capivano. No? Però ce n'è uno. Ed è interessante, ed è il dialogo che fecero Einstein e Tagore in occasione del loro primo incontro. È un breve dialogo di una pagina o due che vi leggo. Dovremmo essere in due, però poiché sono uno, cercherò di farlo in maniera schizofrenica. Allora, Einstein chiede a Tagore, credete in un principio divino indipendente dal mondo? E Tagore, no, l'infinito spirito dell'uomo abbraccia l'universo. Non c'è nulla che non possa essere sussunto dallo spirito dell'uomo e ciò prova che la verità universale è solo verità umana. Einstein. Vi sono due diverse concezioni della natura dell'universo. Il mondo come un'entità unitaria che non può prescindere dall'uomo e il mondo come realtà indipendente dal fattore umano. Tagore. Quando l'uomo è in armonia con il proprio universo, con l'eterno, lo conosce come verità e lo sente come bellezza. E Einstein dice, questa è una concezione esclusivamente umana dell'universo. E Tagore, sì, una entità eterna che possiamo unicamente cogliere con le nostre emozioni e le nostre azioni. Noi abbiamo preso coscienza attraverso le nostre limitazioni dell'uomo supremo che non ha limitazioni. La scienza si occupa di ciò che non è ristretto all'individuo e un mondo umano di verità impersonali. La religione coglie queste verità e le collega ai nostri bisogni più profondi e in tal modo la coscienza individuale della verità acquista un significato universale. Einstein domanda, la verità o la bellezza non è indipendente dall'uomo? Tagore, no. Einstein, sono d'accordo sulla bellezza, ma non sulla verità. Tagore, e perché no? La verità si realizza tramite l'uomo. Einstein, che la verità scientifica si debba concepire come una verità indipendente dall'uomo, non lo posso dimostrare, ma ne sono fermamente convinto. Credo, ad esempio, che il teorema di Pitagora affermi in geometria qualcosa che è approssimativamente vero indipendentemente dall'esistenza o meno dell'uomo. A ogni modo, se esiste una realtà indipendente, esiste anche una qualche verità relativa a questa realtà. Analogamente, la negazione della seconda implica che non può esistere la prima. Tagore. La verità, che è un tutt'uno con l'essere universale, non può che essere in fondo verità umana. Altrimenti, qualunque cosa noi individui riconoscessimo come vera, non potrebbe essere chiamata verità, perlomeno la verità che si definisce scientifica e che può solo essere raggiunta con un processo logico o, in altre parole, con un organo di pensiero che è umano. La verità di cui stiamo parlando è un'apparenza, vale a dire ciò che appare vero alla mente umana e perciò stesso umano e può essere chiamato maya, illusione. Einstein, il problema nasce quando ci si chiede se la verità sia indipendente o meno dalla nostra coscienza. Tagore, ciò che noi chiamiamo verità risiede nella razionale armonia tra gli aspetti soggettivi e oggettivi della realtà, i quali entrambi appartengono all'uomo superindividuale. Einstein, persino agli oggetti che utilizziamo nella vita quotidiana ci sentiamo portati ad attribuire una realtà indipendente da noi. Lo facciamo per collegare le esperienze sensoriali in modo ragionevole, per esempio, anche se qui dentro non c'è nessuno, quel tavolo resta dov'è? Tagore, certo, è al di là della mente individuale, ma non della mente universale. Il tavolo che io percepisco è percepibile da una coscienza di quel tipo, di cui anch'io sono partecipe. Einstein, il nostro modo naturale di vedere le cose, per quanto riguarda l'esistenza di una verità indipendente dall'uomo, non può essere spiegato o dimostrato, ma è una convinzione comune a tutti, persino agli esseri primitivi. Attribuiamo al vero un'oggettività superumana, e questa realtà, che non dipende dalla nostra esistenza, dalle nostre esperienze e dalla nostra mente, la sentiamo come indispensabile, pur se non ne conosciamo il significato. Tagore, nell'apprensione della verità c'è un conflitto eterno tra la mente umana universale e la stessa mente confinata nell'individuo. E senza sosta ha luogo la riconciliazione nella scienza, nella filosofia e nella morale. In ogni caso, se anche vi fosse una verità totalmente avulsa dall'uomo, per noi sarebbe inesistente. Una verità non collegata alla mente umana per via di senso e di ragione resterà per noi un nulla fin tanto che resteremo esseri umani. Einstein, allora vuol dire che io sono più religioso di lei. E questo è un po' andare a curiosare in quello che persone come Einstein e Tagore si potevano dire quando si incontravano. E naturalmente una sorta di grande fratello, però fatto in maniera un po' diversa, no? Anzi, sarebbe interessante fare un grande fratello in cui ci si mettessero gli scienziati. Pensate che meraviglia, chi lo sa, Margherita Hack e Boncinelli potrebbe nascere chissà che cosa, no? Però non si sa mai, no? Il grande fratello porta a queste cose. E però è interessantissimo vedere come ci sia un conflitto quasi di culture. Einstein che cerca in qualche modo di spiegare a Tagore che ci sono delle realtà oggettive che sono al di là dell'uomo e che il tavolo, quando anche non c'è nessun uomo che lo vede, il tavolo rimane lì. Vi ricordate ieri la poesiola, no, sul pino che cade, no, e non c'è nessuno che lo sente cadere. E Tagore invece, che ovviamente era un idealista per l'appunto, pensa in termini non di realtà oggettiva, ma di una mente universale che percepisce queste cose. E la nostra mente è in qualche modo non semplicemente un riflesso di quella mente universale. Chi di voi conosce o è stato in India o ha letto qualche cosa sulla filosofia indiana riconoscerà qui i segni della distinzione fra Atman e Brahman. Il Brahman, cioè per l'appunto lo spirito universale, e l'Atman, lo spirito individuale che partecipa di questo spirito universale. Ed è una cosa meravigliosa, io credo, far mettere a contatto culture diverse come quella occidentale e quella orientale, soprattutto quando a farlo sono personaggi di questo genere e che parlano per l'appunto in questo modo e che hanno queste convinzioni. Ma per finire, dopo tutte queste belle parole sulla democrazia, sul militarismo, contro la guerra, eccetera, arriva il 1939. Che cosa succede nel 1939? Succede che Einstein scrive una lettera al presidente Roosevelt, che leggiamo brevemente, e che naturalmente va un po' contrario, in senso contrario a quello che lui diceva a proposito della guerra, perché dice: signor presidente, il 2 luglio 1939, La lettura di alcuni recenti lavori di Fermi e di Szilard, comunicatemi sotto forma di manoscritto, mi induce a ritenere che tra breve l'uranio possa dare origine a una nuova e importante fonte di energia. Alcuni aspetti del problema prospettati in tali lavori dovrebbero consigliare all'amministrazione la massima vigilanza e, se necessario, un tempestivo intervento. Ritengo quindi mio dovere richiamare la sua attenzione su alcuni dati di fatto e suggerimenti. L'ipotesi che utilizzando un'adeguata massa di uranio vi si possa provocare una reazione a catena con enorme sviluppo di energia e formazione di un gran numero di nuovi elementi simili al radio ha preso sempre più consistenza e non vi è dubbio che ciò si potrà realizzare tra breve. In tal modo si potrebbe giungere alla costruzione di bombe che, è da supporre, saranno di un tipo nuovo ed estremamente potenti. Uno solo di tali ordigni, trasportato via mare e fatto esplodere in un porto, potrebbe distruggere l'intero porto e parte del territorio circostante. E poi continua, naturalmente, dando alcuni dettagli tecnici, e finisce dicendo: mi si dice che la Germania, subito dopo l'occupazione della Cecoslovacchia, ha posto l'embargo sull'uranio proveniente da questo paese, il che non stupisce quando si pensi che il figlio del sottosegretario di Stato tedesco von Weizsäcker è membro dell'istituto del Kaiser Guglielmo di Berlino, dove sono attualmente in corso esperimenti con uranio analoghi a quelli svolti in America. Distintamente Albert Einstein. Non c'è bisogno di capire, di essere più espliciti. Naturalmente Roosevelt, leggendo questa lettera, sapeva benissimo dove Einstein voleva andare a parare. Questa lettera è, come ho detto, del 1939. Einstein la considerò il più grande errore politico, etico della sua vita, cioè l'aver scritto al Presidente degli Stati Uniti perché stesse attento che le ricerche nucleari potevano in Germania portare alla costruzione di una bomba atomica e dunque anche gli Stati Uniti avrebbero dovuto fare ugualmente. Gli storici poi si sono chiesti naturalmente quanto influsso, quanta importanza possa aver avuto questa lettera per la costruzione della bomba atomica e la decisione di Roosevelt poi di iniziare il progetto Manhattan, del quale abbiamo parlato agli inizi, quello che era in realtà diretto da Oppenheimer. Si sa che Roosevelt non lesse la lettera immediatamente, benché questa lettera fosse del luglio, lui la lesse l'11 ottobre 1939, e all'epoca semplicemente si limitò a nominare un comitato di consulenza per l'uranio, che stanziò $6,000 all'anno, no, per lo studio della fissione, quindi una cifra irrisoria. E nemmeno una seconda lettera, che Einstein poi scrisse l'anno dopo, ebbe risultati migliori. Addirittura questa lettera fu letta soltanto un anno dopo da Roosevelt, e in realtà soltanto nel 1941 poi Roosevelt prese la decisione di costruire una bomba atomica, ma non fu Einstein a convincerlo, fu un altro scienziato che si chiamava Bush, per ironia della sorte, ma era Vannevar Bush, uno dei padri naturalmente del computer. Ora, quindi Einstein in qualche modo si crucciò troppo per quello che lui credeva fosse stato il suo influsso sulla costruzione della bomba. In realtà gli Stati Uniti la fecero per altri motivi e quello fu semplicemente una goccia nel mare. Però la cosa interessante è che naturalmente molti scienziati decisero di partecipare al progetto Manhattan. Pochissimi si rifiutarono di farlo. Einstein non si rifiutò, però non fu nemmeno chiamato, perché Einstein poi tra l'altro era un fisico teorico, tra l'altro nel 1945 era ormai considerato un po' in decadenza, perlomeno non più all'apice della sua potenza intellettuale. Ci furono due o tre altri signori, per esempio Norbert Wiener, che era il padre della cibernetica, il professore all'MIT, che decise di non partecipare alla bomba atomica. Lisa Meitner, ad esempio, la scienziata tedesca emigrata, anche lei, una di coloro che avevano nel 1939 scoperto la prima reazione a catena, anche lei, il processo della fissione dell'atomo, intendo, anche lei rifiutò di partecipare, ma si contano sulla punta delle dita. La maggior parte degli scienziati andò, corse, molti lo fecero per una duplice serie di motivi. Una parte c'erano motivi politici, cioè l'idea che i nazisti potessero costruire una bomba di questo genere e una bomba atomica nelle mani di Hitler, possiamo immaginarci, no, quale effetto potrebbe aver avuto. Ma l'altro ordine di motivo era che gli scienziati si trovavano di fronte a un'opportunità enorme, la possibilità di sviluppare per l'appunto ricerche nucleari, di avere fondi praticamente illimitati, di essere messi tutti insieme in una specie di super istituto. E quindi evidentemente questi due tipi di motivazione, una o l'altra o tutte e due insieme, influirono sulla decisione di quasi tutti gli scienziati. Ora, cosa successe? Successe che verso la fine della guerra, verso il 1944, i servizi segreti inglesi entrarono nella Germania, che ormai naturalmente era duramente provata dai bombardamenti, e cercarono di capire se in Germania si stessero facendo ricerche per la bomba atomica. E fecero un giro della Germania per quanto si poteva fare, no? La Germania era ancora naturalmente un paese tra virgolette libero, nel senso che non era stato occupato dagli alleati, e le notizie che radunarono furono negative. Si seppe in quel momento, era 1944, che no, i tedeschi, i nazisti non stavano costruendo una bomba atomica, non c'era nessun programma nucleare se non minimo, ed era comunque diretto alla costruzione di un reattore nucleare e non di una bomba. Allora i servizi segreti naturalmente riferirono al governo britannico, il governo britannico riferì ai responsabili del progetto Manhattan, e gli scienziati, molti perlomeno degli scienziati, vennero a sapere che i nazisti non stavano costruendo la bomba atomica. Siamo nel 1944, quindi un anno prima della fine della guerra, e uno potrebbe immaginare che poiché quello era il motivo per cui il progetto Manhattan era partito, e si era finanziato e si era mantenuto per un paio d'anni ormai, e beh, venuta a cadere la motivazione politica, e naturalmente molti si sarebbero ritirati, avrebbero detto, ma insomma, se i nazisti non la fanno, per quale motivo dovremmo fare noi? E invece non successe questo. Uno solo, uno scienziato, decise che poiché appunto era venuta a mancare la motivazione principale per la costruzione della bomba atomica, allora lui se ne sarebbe andato. Questo scienziato si chiamava Josef Rotblat, era un polacco emigrato in Inghilterra, poi portato negli Stati Uniti per lavorare a questo progetto, fu trattato naturalmente da traditore, da spia quasi, naturalmente ritornò in Inghilterra, gli fu impedito di parlare ovviamente delle ricerche che si facevano a Los Alamos, e lui venne a sapere, come tutti gli altri, della bomba atomica che era scoppiata, cioè la bomba su Hiroshima, il 6 agosto del 1945, lo venne a sapere dai giornali. Ora, naturalmente subito dopo la guerra gli scienziati cominciarono a dividersi in due tronconi. Da una parte c'erano coloro che avevano insomma dei rimorsi per il fatto di aver costruito la bomba. Oppenheimer era probabilmente, dico probabilmente perché era una persona molto difficile da capire, è uscito recentemente una biografia di Oppenheimer di Pais, molto sostanziosa, pubblicata dalla Mondadori, che vi consiglio di leggere. Comunque Oppenheimer era uno che amava citare, era un po' come Einstein da questo punto di vista, amava citare aforismi. Quando la bomba scoppiò lui disse: gli scienziati hanno conosciuto il peccato, quando cercò di descrivere qual era l'effetto che aveva fatto su di lui il fungo della bomba atomica, citò in sanscrito, perché così era lui, la Bhagavad Gita, il canto del Signore, che fa parte del Mahabharata, dicendo: abbiamo visto lo splendore dei mille soli, no? E così via. Però rimase il fatto che Oppenheimer decise di non andare a lavorare alla bomba all'idrogeno, anzi in qualche modo cercò di opporsi a questo progetto. Invece dall'altra parte ci furono scienziati come von Neumann, come Edward Teller e tanti altri, come Bethe anche, che poi divenne uno dei più vociferi e convinti oppositori poi delle armi nucleari, ma all'epoca anche Bethe andò, tutti i premi Nobel naturalmente questi, in particolare Bethe e così via, andò a lavorare anche lui alla costruzione della bomba all'idrogeno. E naturalmente molti scienziati incominciarono a dubitare della saggezza di avere queste bombe, e Einstein era uno di questi. E verso la fine della sua vita, quindi verso il 1955, Einstein morì credo nell'aprile del 55, Bertrand Russell decise di fare un manifesto degli scienziati contro l'atomica e chiese la firma di Einstein. Russell racconta nella sua autobiografia che stava viaggiando ad un certo punto in aereo, da qualche parte a qualche altra parte ovviamente, no, come succede negli aerei, e il pilota diede la notizia che Einstein era morto. E Russell, che è sempre un po' ineffabile in queste cose, disse: mi venne naturalmente un colpo al cuore, perché Einstein non mi aveva risposto, non è che Einstein moriva, no, e si preoccupava di quello, dice: la risposta alla mia lettera, dove sta? Però quando arrivò in Inghilterra trovò la risposta di Einstein. Quello è l'ultimo atto pubblico che Einstein fece, firmare il manifesto che poi divenne noto come manifesto Einstein-Russell degli scienziati contro l'atomica. Questo manifesto diede origine a un movimento che esiste tuttora, che si chiama Movimento Pugwash. Pugwash è il nome di una cittadina canadese, semplicemente, in cui si riunirono per la prima volta nel 1957 sulla base di questo documento, appunto, firmato da Einstein e Russell, gli scienziati sia dell'Occidente che dell'Oriente, cioè, o meglio, di oltre Cortina, no? Quindi scienziati anche russi. Per molti anni il movimento Pugwash fu l'unico canale di comunicazione diretto fra gli Stati Uniti e la Russia. Quindi molti politici chiedevano agli scienziati di parlare, agli scienziati americani, di parlare agli scienziati russi affinché loro parlassero ai politici russi, che poi rispondessero. Insomma, era una via un po' complicata, no? Ma passavano queste comunicazioni attraverso questo movimento per la pace. Ed è interessante, per l'appunto, e con questo finiamo, che l'ultimo atto pubblico della vita di Einstein fosse stato questa firma, la firma a favore di un movimento degli scienziati contro l'atomica, quando poi in realtà l'atomica, per l'appunto, Einstein credeva o temeva di averla creata lui stesso con quella lettera che aveva mandato a Roosevelt. La storia ha un lieto fine, perché nel 1995, cioè 40 anni dopo lo scoppio della bomba atomica di Hiroshima e 40 anni dopo il manifesto di Russell ed Einstein, il movimento Pugwash e in particolare Joseph Rotblat, che era l'unico scienziato, vi ricorderete, che aveva lasciato il movimento, il progetto Manhattan e che era diventato presidente di questo movimento, presero il premio Nobel per la pace. Metà fu dato a Rotblat direttamente, personalmente, e l'altra metà invece dato al movimento. Ed è interessante, io credo, che questo sia in qualche modo un po' l'eredità politica che Einstein ha lasciato. Certo, la sua formula, la formula E uguale a MC2, è la base teorica per la bomba atomica, il fatto che piccole quantità di uranio possano scatenare un'enorme energia secondo quella costante, per l'appunto, di proporzionalità enorme che è C al quadrato. Il fatto che Einstein, insomma, ad un certo punto della sua vita ritenne di chiedere al governo degli Stati Uniti di costruire questa bomba per il pericolo che la costruissero i nazisti, e che poi però alla fine della sua vita l'ultima firma che appose fosse, per l'appunto, a favore della limitazione delle armi nucleari, e che poi questo movimento sia poi sfociato, per l'appunto, in un premio Nobel per la pace che Einstein non ricevette mai direttamente, come invece altri scienziati fecero. Per esempio, molti di voi conosceranno Linus Pauling, che prese due volte il premio Nobel, una volta per la chimica e una volta, per l'appunto, per la pace. E però in qualche modo questo premio Nobel è stato anche assegnato in maniera postuma ad Einstein, proprio perché il Pugwash è nato sotto sua istigazione o sotto sua proposta insieme a Russell, e mi sembra che sia il coronamento abbastanza degno di una lunga vita di pensiero ed azione, ed è anche la fine delle nostre lezioni. Grazie e arrivederci.